Tutti e a tutti, che bello vedere anche i membri della Chiesa Battista di Milano, per cui non soltanto una comunità di sorelle e fratelli cattolici, ma una comunità ecumenica, anche perché nella platea ci sono rappresentanti della Chiesa della tradizione riformata, e questo mi rallegro. E prego il fratello Solimena poi di portare i saluti alla Chiesa Battista di Milano. Io sono anch'io battista, anche se sono in servizio in due chiese, una è una chiesa battista e una chiesa che appartiene alla chiesa valdese, e già questo è un frutto del cammino ecumenico che nel mondo della riforma si è fatto, la possibilità di poter servire, per una pastora di poter servire in due chiese cristiane di tradizioni diverse, sempre appartenenti al mondo della riforma, ma con delle sottolineature diverse. E dico qualcosa su questo essere battista, se mi permettete, perché forse, oltre al fatto che qualche figura è conosciuta in Italia come Martin Luther King, il pastore battista, leader dei diritti civili afroamericani, premio Nobel, dei battisti si sa poco, inizio proprio da questo aspetto. I battisti sono conosciuti nel mondo per il canto, e un genere di canto particolare che è il gospel. E il gospel ha la capacità, e questo entra con il nostro tema, di saper attualizzare le grandi storie della scrittura in modo tale da fare diventare parola pregata e parola attualizzata nella vita delle persone. Il gospel nasce soprattutto negli Stati Uniti, nasce con le chiese afroamericane, chiese che si ritrovano con credenti afroamericani che hanno una ferita da elaborare, e la ferita è il fatto che i loro antenati, coloro che li hanno preceduti, sono stati strappati dalla loro terra e portati in Occidente, portati negli Stati Uniti, e hanno perso l'identità dei loro antenati, hanno perso i nomi, non sono in grado di costruire le genealogie, gli schiavi non possiedono niente, non possiedono la loro vita, sono sradicati dal loro passato, ma attraverso la fede scoprono che in realtà c'è una memoria collettiva che parla di là, al di là della memoria dei nomi, ed è la memoria del canto. Io non so se voi avete mai partecipato a un concerto gospel, forse i concerti gospel cantati da europei o nordamericani sono diversi, perché sono molto armoniosi. Un concerto gospel, un canto gospel afroamericano, crea un certo disagio, crea il mal di mare attraverso le dissonanze. Quello che noi scriviamo per coreografia quando li vediamo dondolare è quella memoria collettiva dei perdenti della storia, degli schiavi della stiva, il dondolare delle acque, e quando li vediamo intrecciare le braccia, proprio come avete presente le grandi marce per i diritti civili, Martin Luther King, We Shall Overcome, e li vediamo intrecciare le braccia, non è coreografia, è la memoria di schiavi che erano costretti, legati a due, a muoversi dondolando per potersi tenere i piedi. Ecco, io vengo da questa tradizione che ha forte la memoria di persone strappate dalla propria terra, portate in schiavitù, che hanno dovuto fare un lungo processo di liberazione, e chiaramente la loro storia si lega simbolicamente, ma anche concretamente, perché in queste storie trovano forza, alle storie di quel gruppo di schiavi in Egitto, costretti a lavorare a ciclo continuo nella fabbrica di mattoni, allenati, piegati, che ricevono un giorno un messaggero, Mosè, un messaggero che da parte di Dio ha un messaggio per loro, quello di lasciare la terra di schiavitù per iniziare un processo, perché un vero processo è quello che viene messo in moto, di liberazione. Ecco, io vengo da questa tradizione. Le chiese battiste, se voi entrate in una chiesa battista, sono caratterizzate soprattutto da tutti quegli elementi che fanno parte della tradizione delle chiese riformate: la centralità della parola, il lambone, la Bibbia aperta, l'organo, ma soprattutto questa corale che di solito canta i gospel come musica e genere letterario che il mondo battista ha portato come dono nella famiglia, nell'unica famiglia della Chiesa. Ecco, detto questo, nelle molte chiese della Riforma, i pastori responsabili delle comunità sono sia uomini che donne. I responsabili della comunità, ovvero coloro che si occupano di coordinare le attività della comunità, di accompagnare la comunità in un percorso spirituale, fare formazione teologica, annunciare la parola, celebrare i sacramenti, molte chiese della Riforma, e nel caso specifico la Chiesa Battista, ci sono uomini e ci sono donne. In Italia le donne pastore sono ormai il 30% ed è una presenza consistente. E tra questi uomini e queste donne ci sono uomini che sono single, celibi, donne che sono celibi, e anche uomini che sono sposate, donne che sono sposate. E nel mio caso io sono sposata e sono anche piena di figli, ma fortunatamente iniziano ad essere grandi, per cui questo mi permette in questa stagione di girare un po' di più. Ecco, questo per presentarmi, per dire chi sono, da quale tradizione vengo. E veniamo al tema. Noi ci troviamo qui e celebriamo il 500° anno della Riforma protestante. E questo è eccezionale. Cioè che noi siamo qui e che riflettiamo sulla Riforma protestante non è scontato, e non dovremmo mai abituarci a questa cosa che sta accadendo. È la prima volta, è il primo centenario, diciamo così, della Riforma protestante, che viene celebrato insieme alle chiese sorelle, e questo è un accadimento importantissimo. Quando si è celebrato il 400° anniversario della Riforma, sicuramente non c'erano delegazioni cattoliche, si viveva ancora una situazione di apartheid, possiamo dirlo, tra le chiese, si usava ancora un linguaggio che era apologetico, denigratorio nei confronti dell'altro, c'era una grande diffidenza nei confronti dell'altro, e è cambiato un clima, è cambiato un mondo. Un muro è stato abbattuto e noi ci troviamo per la prima volta, siamo la generazione che celebra il centenario della Riforma, il 500° anniversario della Riforma, insieme, riconoscendo che cosa? Che questo monaco agostiniano che ha innescato il fuoco della Riforma è un figlio della Chiesa. Non è soltanto un figlio delle chiese riformate o luterane, che il patrimonio che la Riforma ha portato alla Chiesa appartiene a tutta la Chiesa. Questa è la cosa che sta accadendo, proprio nell'aver deciso consapevolmente di commemorare insieme questo accadimento. E come è potuto accadere che siamo arrivati a fare questo percorso dall'anatema al dialogo? Cosa c'è stato nel mezzo? C'è stato il movimento ecumenico. C'è stato quel soffio dello spirito dal basso, perché a volte la parola di Dio si manifesta attraverso la voce dei piccoli, delle piccole, di uomini e donne di tradizioni confessionali differenti, che hanno sollecitato le chiese a fare la pace, a incontrarsi, a riconoscersi come sorelle, hanno sognato un modo diverso di abitare le chiese, pensando che la Chiesa possa essere riconosciuta come quella grande famiglia plurale di cui Cristo è il capo, che è una, seppur abitata da tradizioni differenti. L'ecumenismo, il movimento ecumenico che ci ha portato a questo frutto gustosissimo, e se io sono qui devo pagare i debiti a coloro che negli anni passati hanno osato pensare che potevano essere diversi i rapporti tra le chiese, e quel frutto gustoso che l'ecumenismo ha consegnato alla Chiesa è di riconoscere che l'unità non significa omologazione, che si può essere uniti, si può essere parte di quell'unica Chiesa nella diversità, proprio come accade ai fratelli e le sorelle, che sono figli degli stessi genitori, pur avendo tra loro delle grandi differenze. E chi ha fratelli e sorelle lo sa, ci sono tratti comuni, ma anche tratti differenti. Ecco, noi siamo qui oggi proprio perché questo percorso si è radicato. E forse l'esempio più, la parabola più bella è stata proprio questa sorpresa a Lund, mentre si aprivano le celebrazioni per il 500esimo, è arrivata una visita, e non era un ospite importuno, era un ospite molto gradito, ma le chiese della Riforma non avrebbero mai osato pensare di poter avere all'inaugurazione delle celebrazioni per il 500esimo Papa Francesco, che viene a Lund, viene a trovare queste chiese e con molta semplicità dice: voglio celebrare insieme a voi questa ricorrenza. Ecco, sono tutti segni importanti di un processo, di un percorso che ha cambiato radicalmente. Ormai non è più possibile tornare indietro. Non è più possibile fare finta di essere figli unici, figlie uniche, perché noi sappiamo che quell'unica Chiesa di Cristo è formata da sorelle diverse, sorelle che conosciamo poco perché ci è accaduto qualcosa di terribile. Siamo state strappate le une dalle altre nel passato, cresciute in maniera divise, abbiamo fatto esperienze diverse, ma ecco che adesso queste sorelle si sono rincontrate, si sono abbracciate, stanno reciprocamente raccontando la propria storia. Ed è un momento importante, un momento solenne, e questo modo di celebrare la Riforma è anche un segnale da non dare per scontato. Perché un'unità pastorale cattolica organizza un incontro come questo? Perché Don Claudio invita la pastora Maggi a parlare della Riforma e della Scrittura? Perché è accaduto un vero soffio dello Spirito, una vera rivoluzione che ha cambiato le nostre relazioni. E ho pensato in questa serata di raccontarvi qualcosa sulla Scrittura. La Riforma inizia proprio dalla riscoperta della Scrittura. La Scrittura è sempre stata parte della vita della Chiesa. Ora, non è che la Riforma ha scoperto la Scrittura, però accade qualche cosa a volte nella vita delle chiese. Questo, guardate, che è accaduto anche al popolo del libro per eccellenza, Israele. C'è stato un momento durante il regno di Giosia è considerato uno regno di Giuda, uno dei re giusti, uno dei pochi re giusti. Durante il regno di Giosia il Tempio aveva bisogno di una grande ristrutturazione. Mentre si era lì che si facevano i lavori di ristrutturazione, ecco che compare un rotolo. E allora viene portato a Gesù, al quale lo legge, e si rende conto che è la parola di Dio, dimenticata. Quello che poi noi oggi conosciamo nelle scritture come il Deuteronomio, la seconda legge, si dice che sia stato scoperto nel tempio di scritturazione durante i lavori da Giosia. C'è anche un evento legato a questo che ci fa rendere conto di come in Israele c'era una pluralità di vocazioni per attestare l'autenticità di questo testo come parola di Dio. Giosia si rivolge a Culda. Culda è una profetessa. Suo marito fa il guardarobiere del tempio, lei fa la profetessa. Ma lei non ha soltanto la responsabilità di profetizzare, per cui di lo sguardo acuto per intuire dove le scelte di questo popolo porteranno il popolo, ma anche la responsabilità di verificare l'autenticità della parola di Dio. E Culda legge questa parola e dice: sì, questa è la parola di Dio. Perché vi ho raccontato questa storia? Ci troviamo di fronte al popolo che ha come patria portatile la Torah, che vive per la Torah, Israele, il popolo del libro, il popolo che ha come cosa più sacra la parola di Dio, i rotoli della Torah. E guardate che per Israele i rotoli della Torah sono un po' come per voi l'Eucaristia, per noi l'Eucaristia, qualcosa di sacro che addirittura non possono toccare a mani nude. Come è accaduto che questo popolo, che ha così sacra la parola di Dio, in una stagione storica l'aveva dimenticata, l'aveva persa, e non per strada, ma nel tempio? Perché a volte la parola di Dio si può perdere anche quando la si conserva in naftalina ben bene e diventa parola granitica che non parla più, parola sotto vetro. Ecco, quello che è accaduto ad Israele durante il periodo di Giosia, il monito che coloro che sono fondati sulla parola di Dio possono perdere la parola di Dio, è accaduto anche alla Chiesa, e credo che alla Chiesa sia accaduto in diversi momenti storici. La parola di Dio c'era ai tempi di Lutero, ma non era il fondamento della vita della Chiesa. Altri fondamenti insieme alla parola di Dio formavano la Chiesa. E Lutero, che è un monaco, ricordiamo anche questo, è un monaco agostiniano, e i monaci che cosa fanno? Pregano, studiano la parola di Dio. Lutero, che prega e studia la parola di Dio, che ha consacrato la sua vita a Dio, si trova, voi sapete, lacerato da questo cruccio, a avere il sospetto di essere inadeguato davanti a Dio, avere il sospetto di non essere capace di piacere a Dio. E vedete, tutte le volte avere paura di Dio, possiamo anche dire questo, di questo Dio tremendo che lo può giudicare per la sua inadeguatezza, per la sua debolezza, per le sue colpe. Quello che accade a Lutero, e siamo nel 1515, due anni prima delle famose 95 tesi appese nella cattedrale di Wittenberg per far discutere la comunità con questa specie di lettera enciclica, diciamo così, che Lutero appende questo documento. Quello che accade a Lutero è, studiando i Salmi, ma soprattutto la lettera ai Romani di Paolo, egli scopre Dio. Egli riscopre Dio. Si dice spesso che con il protestantesimo si è iniziata la modernità, con Lutero, secondo Hegel, è anche l'uomo che ha iniziato la modernità con il diritto di pensare con la propria testa. Io credo che Lutero era un mistico, un religioso, un appassionato di Dio, e quello che Lutero ha fatto ha riposto al centro della vita della Chiesa la questione di Dio. Lutero ha rimesso al centro la questione di Dio, ponendo la domanda: quale Dio? In quale Dio crediamo? Egli ha scoperto nella scrittura un Dio altro da come lui lo temeva. E questo significa che ha restituito l'alterità a Dio. Un tema molto importante nelle scritture è quello dell'alterità di Dio. Perché voi sapete che la scrittura, e anche ne abbiamo traccia nelle 10 parole che abbiamo ricevuto, nella scrittura su Dio ti viene detto che non ti devi fare nessuna immagine di Dio e non devi nominare il suo nome. Perché non lo devi afferrare Dio, non lo devi possedere, non lo devi manipolare, non lo devi controllare, non devi pensare di conoscere tutto di lui. Perché tutte le volte che tu pensi di conoscerlo, non è più altro da te. Se la scrittura ci consegna questo ammonito, attenzione ad afferrare Dio, attenzione a possedere Dio, attenzione a farsi un'immagine di Dio, attenzione a nominare il suo nome, con questo strano nome che viene consegnato a Mosè, ricordate? Quando Mosè contratta con Dio, sì, vabbè, mi mandi dal Faraone, ma Faraone mi chiederà, ma chi è che ti ha mandato? Non è che mi puoi dire come ti chiami, il codice fiscale, dammi qualche informazione. E Dio risponde con un modo che sembra enigmatico. Tu di a Faraone che io ci sono, ti ha mandato. Questo strano nome, tetagramma che traduciamo, io sono colui che è, ha a che fare con l'esserci. Dio si rivela a Mosè come il Dio della storia, Dio che c'è, che cammina, con il linguaggio di Matteo, l'Emanuele, Dio con noi. Io ci sono. Allora, nella scrittura c'è questo divieto, verrebbe da dire allora non è possibile fare un discorso su Dio. Non è possibile parlare di Dio. Com'è possibile parlare di Dio senza farsi un'immagine di Dio, parlare di Dio senza catturarne l'essenza, pronunciandone il nome? La scrittura fa un'operazione importante, ed è quella di dire: moltiplichiamo le narrazioni su Dio. Io ti metto un divieto, non farti immagine di Dio, e per fare questo moltiplico le immagini di Dio che metto in tensione, in modo che Dio non abbia un solo tratto: il Dio misericordioso, il Dio guerriero, il Dio madre, il Dio aquila, ma abbia mille tratti, mille metafore, mille linguaggi per dire Dio. E in questo modo tu ne rispetti la complessità, un tema così difficile da affrontare oggi, che cerchiamo semplificazioni, cerchiamo sintesi, ci sentiamo così disorientati rispetto alla complessità della vita, che l'idolo che vogliamo costruirci è la sintesi, le cose semplici che si possono dire in poche parole. E non che la semplicità non sia bella, ma le cose complesse non si possono banalizzare. E la questione di Dio è complessa, e la questione umana è complessa. E allora la scrittura moltiplica le narrazioni su Dio proprio per evitarci di farci un'immagine fissa, granitica di Dio. Nel continuo processo di liberazione dalle false immagini di Dio, la lotta contro l'idolatria, c'è proprio questa necessità. Allora Lutero, entrando nella lettera romana, entrando nei Salmi, ha scoperto un volto di Dio altro da quello che rischiava di fissare troppo. Si è scoperto, qual è il volto di Dio altro che ha scoperto Lutero? Il volto del Dio misericordioso. Egli, che era abituato a dire Dio attraverso le categorie economiche, la giustizia retributiva, che è anche un linguaggio che nella scrittura c'è, il linguaggio sapienziale, fai il bene e riceverai bene, e lì ha scoperto un altro Dio. Il Dio misericordioso, il Dio che nonostante la tua inadeguatezza ti raggiunge e ti salva. Ed ecco che io credo che il contributo più grosso che Lutero ha consegnato alla Chiesa tutta è proprio questa riscoperta del volto misericordioso di Dio. Quel volto che avete in modo particolare esplorato lo scorso anno durante il Giubileo della Misericordia. Anche qui la necessità di riscoprire un tratto altro dimenticato di Dio, o se non dimenticato, un po' offuscato, un po' nascosto, rimetterlo al centro. Quello che Papa Francesco ha fatto lo scorso anno attraverso questo Giubileo della Misericordia, in un ruolo diverso, in un contesto diverso, chiaramente è quello che Lutero ha fatto nella sua vita. Ha scoperto il volto del Dio misericordioso e da qui questo incendio che è divampato e che ha dato e che ha riformato la Chiesa in Europa, iniziare dalla Germania, ma poi in Svizzera, ma poi in Olanda. E allora, in questo volto misericordioso di Dio, Lutero l'ha scoperto nella scrittura. Ed ecco che la scrittura diventa il luogo privilegiato per poter udire la voce di quel Dio misericordioso. La scrittura che Lutero studia diventa allora il luogo privilegiato per permettere ad altri, ad ogni credente di incontrare Dio. Ed ecco la preoccupazione di Lutero, ma poi delle chiese della Riforma, dei vari riformatori, di tradurre la scrittura, di metterla, proprio come dice il nostro titolo, nelle mani di chi legge, di insegnarla, e di insegnarla anche attraverso percorsi che avevano a che fare con l'alfabetizzazione. Si aprono, con le chiese della Riforma si aprono le scuole, e non si aprono le scuole per dare strumenti di autodeterminazione e per dare diritti a povera gente. Si aprono le scuole per insegnare la gente a leggere la parola di Dio. E che questo poi abbia avuto conseguenze sul piano culturale e sociale è un altro discorso, è una conseguenza. Ma le scuole non venivano aperte per dare istruzioni, ma per permettere ad ogni credente di poter leggere la parola di Dio. E noi siamo qui oggi davanti a questa parola di Dio. È una parola complessa. È una parola oltretutto dove non ci sentiamo totalmente a casa, perché per via dell'apologia e degli scontri tra credenti, questa è stata una parola sequestrata, perché negli anni passati, prima del Vaticano II, è stata attribuita al protestantesimo. I protestanti erano quelli della Bibbia, quelli che liberamente leggevano la Bibbia, che avevano la Bibbia in casa. Ed è stato il Vaticano II che ha riscoperto, liberato la scrittura, perché la scrittura potesse di nuovo abitare ogni casa di ogni credente. La Riforma, perché si parla anche di, nonostante il Vaticano II sia molto cauto nell'usare questa parola Riforma, perché in quei contesti era ancora troppo connotata dal conflitto. Ma oggi Francesco non ha paura a parlare di riforma della Chiesa, riconoscendo che questo processo dove la Chiesa continuamente deve interrogarsi su quale immagine di Dio ha smarrito, se la parola di Dio è stata dimenticata in qualche angolo del Tempio, questo processo continuamente dove la Chiesa deve lasciarsi convertire dall'Evangelo, si chiama riforma. Ed è un processo che riguarda tutta la Chiesa, tutta, in tutte le tradizioni. Allora, la Riforma ha scoperto questa questa necessità di una continua verifica della propria vita alla luce della parola di Dio, e necessariamente ha riscoperto questa parola. Io vi dicevo, noi non ci sentiamo proprio a casa con la parola di Dio. Quando proviamo a fare con molta buona volontà l'esercizio di aprire la parola di Dio e di leggerla dalla Genesi all'Apocalisse, qualche volta ci perdiamo per strada. È capitato soltanto a me. È come se la parola di Dio, che rappresenta nell'archetipo biblico quella parola consegnata a un gruppo di schiavi che è stato liberato, per cui è una parola consegnata a coloro che sono liberi, a coloro che sono liberi, è una parola di libertà. Questo alfabeto di libertà non è la nostra lingua madre, perché non l'abbiamo frequentato, conosciamo alcuni tratti, alcuni vocaboli, le letture che facciamo durante le funzioni liturgiche, dei Vangeli, ma ci sono dei libri che sono totalmente sconosciuti. Anche libri importantissimi, come io ho citato il Deuteronomio. Chissà di cosa si parla nel Deuteronomio. Quel libro dove tutto si ferma, stiamo per entrare nella terra promessa, il piede alzato, stanno per varcare dopo 40 anni finalmente il confine per entrare, e Mosè fa un lungo discorso e riracconta tutta la storia, da quando erano schiavi in Egitto, il conflitto col faraone, la chiamata di Dio, il passaggio, le tentazioni, il vitello d'oro, una lunga narrazione prima di passare il confine. Voglio dire, nella scrittura ci sono libri con cui ci sentiamo più a casa e altri che sono totalmente sconosciuti. Eppure l'uno e l'altro è parola di Dio. Come ci parla Dio nelle scritture? E quindi mi lascio aiutare dal Talmud. C'è un detto nel Talmud che dice che quando Dio parla agli umani, parla la lingua degli umani. Quando Dio parla agli umani, parla la lingua degli umani. La parola di Dio è la lingua degli umani. Che cosa sto provando a dire? Che la parola di Dio assume tutti i tratti del contesto in cui si inserisce. La parola di Dio, proprio perché è una parola umana, io spero che qui non... è una parola parziale. Rischio, eh? Provo a dire così. È una parola parziale, sì, è una parola parziale. Dio parla il linguaggio umano, entra in una lingua parziale, non parla tutte le lingue, parla una lingua particolare, l'ebraico, il greco. Entra in un contesto particolare, segnato, e voglio dire che parlare l'ebraico significa che tu per vedere il mondo lo dici attraverso quel codice linguistico che ti viene consegnato. E un codice linguistico ti dà tutte le opportunità, ma anche dei limiti. Se io in ebraico devo dire tutte le qualità di riso che ci sono nella lingua cinese, non so cosa fare. Non ci sono in ebraico tutte quelle qualità di riso. Questo per dire, quando noi parliamo un linguaggio, noi parliamo sempre un linguaggio che è parziale. Ma questo non significa... Quando noi pensiamo a parziale, qui scatta subito il mito di Adamo ed Eva, la voglia di avere tutto sotto controllo, di non accettare il nostro limite, di poter afferrare il bene e il male, poterlo controllare, non voler essere creature limitate, che possono non avere tutto sotto controllo, come le nostre malattie, i nostri giorni di vita che ci sono consegnati. No, noi vorremmo avere tutto sotto controllo. E quando sentiamo la parola parziale, Dio parla il linguaggio umano che è necessariamente parziale, ci inorridiamo perché abbiamo questo mito dell'onnipotenza, del voler essere come Dio, non solo immagine e somiglianza di Dio, ma proprio come Dio. Guardate che quando noi diciamo che la lingua con cui Dio parla è una lingua umana e dunque parziale, noi non stiamo dicendo amputata, ma stiamo dicendo l'unica possibilità per la creatura umana di aprirsi all'infinito attraverso la parzialità. Faccio un esempio. Qualcuno tra voi è mai stato innamorato? Spero che qualcuno lo sia stato. Quando ci innamoriamo, amiamo un'unica persona che ci diventa preziosa, luce dei nostri occhi, diventa il nostro destino. Attraverso quell'esperienza particolare di innamoramento, noi iniziamo a comprendere l'amore. Per capire l'amore dobbiamo passare attraverso un'esperienza parziale, perché quell'uomo lì e non un altro uomo, perché quella storia lì è, che tuttavia ci apre l'universale. Stesso accade con la paternità. Quando si diventa padri di quel figlio, di quella figlia, anche se si hanno tanti figli, non si diventa padre di tutti, ma quell'esperienza di paternità ti apre a sentirti un po' responsabile per ogni bambino, e cambia il tuo sguardo, diventa uno sguardo più protettivo, più empatico. Allora, la parola di Dio, quando Dio parla, parla il linguaggio umano, è una parola parziale, ma è attraverso un'esperienza parziale che noi ci apriamo all'universale. È anche una parola, una storia parziale, perché è la storia che riguarda un piccolo popolo, un gruppo di schiavi, che Dio sceglie, e non lo sceglie perché è più bello, è più bravo, non è chiaro perché lo scelga, forse lo sceglie perché è più sfortunato. È piegato dal lavoro alienante nella fabbrica di mattoni a ciclo continuo del faraone. E Dio ne ha pietà, perché non è nemmeno in grado di pensare che la propria vita possa essere diversa. Il lavoro è così alienante da abbruttirlo e da fargli credere che sarà sempre così il suo futuro. Ma Dio osa chiamare questo popolo a e farmi suo figlio, lascia andare il mio figlio, il mio primogenito, dice Dio a Mosè di dire a Faraone, e quel figlio è Israele, quel piccolo gruppo di schiavi che è stato adottato ed è diventato figlio legittimo di Dio. Allora, la Bibbia è parziale perché ci consegna anche una storia parziale, una vicenda parziale che però inizia a raccontarci qualcosa di questo Dio che entra in una storia particolare, che si lega a esperienze particolari, per cui è il Dio di Abramo, il Dio di Sara, il Dio di Giacobbe, c'è questo rapporto personale. Per farvi capire meglio questo punto della parzialità, mi rendo conto che è un po' complesso, perché di solito si dice la parola di Dio è la verità, la verità si schiude qui, ma si schiude attraverso tensioni di narrazioni e si schiude attraverso la capacità di entrare in questa narrazione parziale. Forse la capiamo meglio così, perché c'è una similitudine tra Gesù e la parola di Dio. Dio si incarna in un uomo, è un'esperienza parziale perché si incarna in un uomo che non è una donna, che è un giovane uomo per cui non sarà mai anziano, che è ebreo non sarà africano, è un'esperienza, l'esperienza umana è parziale. Gesù non può essere tutto, non può essere uomo e donna, non può essere ebreo e africano, non può essere giovane e vecchio. L'esperienza di Dio che entra nella nostra storia attraverso Gesù è un'esperienza di un Dio che si fa lì, che si fa parziale. Eppure noi diciamo che attraverso Gesù Cristo noi siamo salvati. Attraverso Gesù Cristo si apre una salvezza universale che è proprio nella stessa funzione della parola parziale che ti permette di ascoltare la voce universale. In questa parola parziale però, parziale non significa di parte, o forse sì, di parte sì, permettetemi di dire questo. La Bibbia è un testo di parte, sì, perché è raccontato da un punto di vista particolare. E se noi non facciamo la fatica di prendere quel punto di vista particolare, noi non capiamo niente. Qual è il punto di vista delle scritture? È il punto di vista dei perdenti della storia. È il punto di vista di chi non ha voce, la voce del sangue di Abele giunta fino a me. La parola di Dio è la voce di chi non ha voce che diventa voce di Dio. È la voce dei nomadi, dei pellegrini che devono affrontare tutti i problemi di entrare in una terra che è occupata, si pongono un problema come porsi tra tentazione di meticciato e differenziazione noi e loro, tra contaminazioni e integrazioni. La parola di Dio è raccontata soprattutto dalla prospettiva dei perdenti della storia, iniziare da questo gruppo di schiavi che viene scelto da Dio per diventare il suo popolo. Non è raccontata dagli annuali di corte, di faraone, dei potenti, dei grandi imperi. È raccontata dal punto di vista di chi ha perso tutto. Se ci pensate bene, quando la parola di Dio, così come noi la conosciamo, si struttura in una forma scritta, a Babilonia, in esilio. Quando Israele si rende conto che ha fallito totalmente la propria parabola politica, quando Israele deve riconoscere che in realtà la terra promessa non l'ha mai avuta, perché quando gli è stata consegnata una terra, lui ha riprodotto le stesse categorie ingiuste da cui Dio l'aveva liberato, e quella non è mai stata la terra promessa. Ma quando a Babilonia Israele si rende conto di aver perso tutto, di non avere più niente, ormai la parabola politica è finita, ecco che Israele scopre che ha qualcosa, un tesoro, una lingua, una storia da raccontare. Ed è a Babilonia, durante l'esilio babilonese, che la scrittura viene messa per iscritto nella forma che noi conosciamo. Israele non ha più bisogno di una patria, perché ha la sua patria portatile, un luogo accogliente, un corpo che lo avvolge, ed è la parola di Dio. Una parola che necessariamente, vi dicevo, è parziale, ma è anche complessa. Vi dicevo che la scrittura, per parlare di Dio, mette in scena tanti linguaggi, tante narrazioni su Dio, che sono una tensione che non viene mai sciolta. Noi vorremmo armonizzare tutto, perché noi tendiamo a armonizzare. Non ci piacciono le cose che sono in tensione, o l'una o l'altra, bianco e nero. Ma questo è un ragionare da bambini. La scrittura invece ci presenta immagini di Dio nella sua complessità. E allora il Dio liberatore dell'Esodo è in tensione con la narrazione che Giobbe fa di Dio. Perché Giobbe, che sperimenta il dolore, ha un sospetto che quel dolore che vive sia Dio a causarlo. E allora sperimenta Dio non come un liberatore, si sente braccato da Dio. E allora vuole a tutti i costi far sedere nel banco degli imputati Dio perché gli dia ragione della sua sofferenza. E se voi prendete un altro libro, Sapienza, è Coelet. Coelet non si sognerebbe mai di chiamare il giudizio e di farlo sedere sul banco dei deputati, anzi ti dice: Dio è lassù e tu sei qui, non discutere di tutto ciò che è lassù, discuti solo di tutto quello che accade sotto il cielo, anzi Dio è su e tu sei giù, le tue parole siano tante. E poi in un altro libro entriamo, che invece dice: ma se tu, Coelet, mi dici che la vita è vanità, vanità della vanità, tutto è vanità, io invece ti dico che è il cantico più bello, cantico dei cantici, c'è un gioco di superlativi tra i testi, e che Dio è l'amato che io mi vado a cercare e desidero stare alla sua presenza e baciarlo, abbracciarlo, e non lo lascerò andare finché io non l'abbia condotto nella camera dove mia madre mi ha concepito. Ed entriamo in un dialogo amoroso tra due giovani amanti, e l'esperienza del divino è un'esperienza fatta di baci, abbracci, sguardi su Dio che sono fortemente in tensione e che osano questionare anche le immagini più positive. Io penso a Giona, conoscete il libro di Giona? Il pesce, la balena. Qual è il problema di Giona? Giona ha paura di un Dio troppo misericordioso. Vedete, anche le immagini più positive di Dio, se noi li assolutizziamo, com'è Dio? Dio è misericordioso. Diventa un idolo. Perché Giona si pone il problema: ma se Dio è misericordioso da salvare il nemico storico per eccellenza di Israele, Ninive, Babilonia per capirci, capite lo spessore, chi fa la giustizia alle vittime? Se Dio salva tutti, e la vittima, chi la giustifica? Se Dio salva Hitler, chi le renderà conto di tutti i bambini uccisi, andati in fumo? Capite qual è il problema di Giona? Ed è una questione importante, perché anche un Dio totalmente misericordioso fa paura. E Giona ci dice che se Dio è misericordioso e basta, diventa un peluche. Persino Lutero aveva questo. Lutero parlava del volto tremendo di Dio, e con questo non era soltanto un archetipo medievale, lui stava provando a dire che c'è un lato nascosto di Dio che tu non puoi afferrare, tu non puoi solo dire che Dio è misericordioso, punto e basta, perché Dio avrà pure il diritto di fare quello che vuole, come Dio, perché se tu dici che Dio è misericordioso e che qualsiasi cosa tu faccia ti perdona, è tuo peluche, la tua coperta di Linus. Ma se invece è l'altro che tu non prevedi totalmente, tu ne racconti il volto misericordioso che hai incontrato, ma non pensi di poterlo afferrare completamente soltanto attraverso la categoria della misericordia. E siccome la creatura umana è fatta immagine e somiglianza di Dio, questa complessità abita anche noi. Tutti noi dà fastidio quando veniamo troppo definiti, quando qualcuno ci dice so come sei, quando gli altri pensano di poterci prevedere, perché siamo più complessi, e poi il cuore umano è un abisso. E la stessa complessità, o meglio, diciamo così, la scrittura ci rende attenti in questa ricerca dove mette in tensione tante immagini di Dio, anzi le mette in dialogo. Per questo non è un libro fondamentalista, non è un manuale etico, non è nemmeno una narrazione idealista dove mi viene messa una narrazione di grandi personaggi, l'allegra vita dei santi che io posso imitare. No, per esempio la scrittura procede nella narrazione attraverso i fallimenti diventano la categoria pedagogicamente più efficace per insegnare. Guardate Israele, che si racconta sempre a partire dai propri fallimenti. Guardate i discepoli, perché che per puntare il dito sul Cristo raccontano tutti i propri fraintendimenti. In questa capacità di mettersi sempre a nudo nelle cadute, nei fallimenti, potremmo addirittura arrivare a dire che, pensate a Pietro, uno dei capi della Chiesa, o il capo della Chiesa per la tradizione cattolica, se non è abitato da dubbi, da fallimenti, da rinnegamenti. Allora, la scrittura non è un manuale di, non è un testo fondamentalista, la scrittura è un testo dialettico che mette in scena tante narrazioni su Dio, ma guardate che non lo fa per Dio, per difendere il volto di Dio. Lo fa perché tutte le volte che noi ci facciamo un'immagine di Dio, noi ci facciamo un'immagine di umanità. E tutte le volte che fissiamo troppo quell'immagine di Dio, noi leghiamo l'umanità. Vi faccio un esempio. Dio giudice, che immagine di umanità ci facciamo? Avevo un canto da bambina che mi terrorizzava. Nel mondo della riforma sono cresciuta, eh? Bada occhio quel che vedi, c'è un Dio lassù nel cielo che ti guarda con amore. Bada occhio quel che vedi. Che immagine di Dio mi veicolava questa canzone? Un Dio giudice, un Dio misericordioso, che immagine di Dio vi veicola? Ma soprattutto che immagine di umanità? Perché quando noi diciamo Dio giudice, noi diciamo umanità sottoposta a giudizio, impaurita come lo ero io da questa canzone da bambina. Quando diciamo Dio misericordioso, noi diciamo, parliamo di un'umanità che è stata accolta, perdonata. E allora qui mi affido a un altro ebreo, Eschel, che dice che la scrittura in realtà è un libro di antropologia scritto da Dio. Si narra l'umanità attraverso le diverse immagini di Dio che vengono messe in atto. E nel mettere in atto le diverse immagini di Dio si restituisce all'umanità la sua complessità, la sua parzialità, ma complessità. Io ora vado alla Chiesa. Entrare nelle pagine della scrittura, studiare la scrittura, ci rende anche consapevoli che alcune narrazioni che ci siamo fatti sulla Chiesa sono miti, o meglio, nemmeno miti, perché il mito ha un'autorevolezza, sono favole. La Chiesa che è nata tutta unita, e poi una frattura agli inizi del secondo secolo, del secondo millennio, con l'Oriente, e poi nel 500 la frattura dell'unità della Chiesa d'Occidente con il protestantesimo e la Riforma. Sono miti, sono miti, perché chi va a leggere la scrittura, gli inizi della storia della Chiesa, scopre una Chiesa che è plurale. Addirittura il termine Chiesa esiste poco nel Nuovo Testamento, inizia a usarlo Matteo. L'Apocalisse, per parlare della totalità della Chiesa, quello che noi intendiamo con la Chiesa, usa le sette chiese, un numero pieno, sette, ma comunque plurale. Chi entra nel Nuovo Testamento scopre tantissimi modi di essere Chiesa. Le comunità di Paolo sono diverse dalle comunità giudeo-cristiane a Gerusalemme, di Giacomo, fratello di Gesù. Sono chiese diverse, come sono organizzate, come sono strutturate. Le chiese di Paolo sono più carismatiche. C'è una condivisione totale dei ministeri. Le chiese di Gerusalemme sono più gerarchiche, più strutturate. Allora noi entriamo in questa narrazione del Nuovo Testamento e scopriamo che quando parliamo di chiesa in realtà dobbiamo riconoscere che abbiamo di fronte una realtà che una sì, perché è l'unico capo è Cristo, ma che si manifesta in maniera plurale. E addirittura le quattro narrazioni dei Vangeli, quattro sguardi su Gesù, e questo lo sappiamo, non c'è la problema, in realtà sono anche quattro sguardi sulla Chiesa, diversi. Marco mette in scena una comunità, la comunità dei discepoli, che è una comunità di persone che non capiscono questo Gesù. Gesù sfugge, è troppo veloce, va troppo di corsa, non riescono ad afferrarlo, sono sempre troppo dietro rispetto a Gesù. L'unica cosa che capiscono è che non capiscono questo Maestro. La comunità, la Chiesa che mette in scena Marco, è una Chiesa che non si sente mai arrivata, che non possiede mai la verità. Addirittura Marco la gioca con i discepoli, quando li fa arrivare alla fine del percorso, gli manda le donne a dire: ritornate in Galilea e là io vi precedo. Ovvero iniziate il percorso da discepoli da dove siete partiti. Ritornate alla casella di partenza. Un gioco dell'oca. La comunità che mette in scena Marco, la chiesa che mette in scena Marco, è una comunità di ripetenti, di asini, che non pensano di avere la verità, che non hanno nulla da insegnare al mondo, perché faticano a imparare loro. Non pensano di sapere, non sono più credono di possedere Gesù, più capiscono che non hanno capito niente di lui, perché Gesù è troppo enigmatico, sfugge, è misterioso. Maestro, tutti si cercano, se ne andò dall'altra parte. Arriva Matteo che dice: no, dai, stressante una comunità così. In realtà Gesù non è soltanto colui che parla con autorevolezza, agisce con autorevolezza, fa mille cose in un giorno, è anche un maestro. E la comunità di Matteo è una comunità di discepoli che studiano la parola. E Gesù ogni volta che fa qualcosa si mette a spiegare i cinque discorsi, non ti spiega, hai capito? Sei arrivata a capire? Devo ripetere ancora? E infatti Matteo troviamo Gesù che chiede ai discepoli: capite quello che ho fatto? Capite quello che ho detto? E i discepoli cosa rispondono? Abbiamo capito. Alleluia. La comunità di Matteo è una comunità di studiosi della parola. Il rabbi che diventa un padrone di casa tirando fuori cose nuove e cose vecchie. Questa è l'immagine della comunità, una comunità appassionata di parola di Dio, che la studia, la medita, e la distanza è colmata perché Gesù è il maestro. Luca invece ci dice: no, la comunità di Gesù è una comunità di peccatori perdonati, è la comunità dei piccoli, dei semplici, di quelli che nessuno vorrebbe, di quelli che non hanno diritto di cittadinanza ad essere nella Chiesa, invece sono al centro, sono gli ultimi, i più fragili, i perdonati, quelli che sono più preziosi. Marco, una comunità di ripetenti che non pensa di avere la verità in tasca. Matteo, una comunità di studiosi della parola e che proprio nel rimanere e studiare la parola tirano fuori cose nuove, cose vecchie, per cui la riforma, vedete come entra, nella capacità di saper gestire la tradizione e il rinnovamento della tradizione. Giovanni, questo non fa piacere a noi battisti, Giovanni non ha il grande mandato, non è una chiesa missionaria quella di Giovanni. La chiesa di Giovanni è una chiesa che affascina per l'amore che tutti hanno. Non va a cuore a proclamare l'Evangelo, come Matteo: andate in tutto il mondo, fatemi discepoli. Da come gli amanti li riconosceranno. Non ha bisogno di fare missione, perché attirerà tutti a sé, come Gerusalemme. Quattro immagini di chiesa. Ora c'è da dire noi dove siamo. Io credo che nessuno delle nostre chiese attuali sia in queste quattro immagini di chiesa, ma mi preme farvi notare che non soltanto Quando leggiamo Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, abbiamo tante immagini di chiesa, ma gli stessi Vangeli mettono in scena immagini di comunità che sono in tensione tra loro, che addirittura dialogano tra loro. E allora perché questa sindrome dell'unità come omologazione? Perché non possiamo pensare che quello che l'ecumenismo ha provato a insegnarci è che possiamo essere riconciliati nella diversità, e che la diversità sia cosa buona e voluta da Dio, se non diventa ragione di divisione, chiaramente. Che la diversità non mi impedisce di avere piena comunione con te. Perché gli sguardi su Dio sono plurali, perché la Chiesa è narrata plurale, perché addirittura per parlare di Gesù ci sono quattro diverse narrazioni che sono diverse comunque, non possiamo armonizzarle, e la Chiesa ha avuto la sapienza di non armonizzarle mai, di tenerle distinte, di consegnarcene quattro. Capite che la Costituzione della Chiesa sono quattro costituzioni. Cioè, questo ci dice che siamo chiamati ad abitare la pluralità. E com'è possibile che abbiamo paura della pluralità? Perché invece se riusciamo ad abitarla, ed è questa la scoperta ecumenica, ed è questa forse l'intuizione di Papa Francesco, che ha capito che la riforma riguarda anche la Chiesa cattolica, che Lutero è un figlio di tutta la Chiesa, e che le ricchezze dell'altro possono arricchirmi. La diversità riconciliata ci rende più ricchi. Anzi, sapete, la Bibbia è un corpo formato da tante membra, da tante parti. Noi spesso l'abbiamo sezionato, amputato, preso quello che ci piaceva. Adesso, proprio grazie anche ai biblisti cattolici, anzi soprattutto ai biblisti cattolici, perché sapete, oggi il mondo degli studi della scrittura è stato molto arricchito dal mondo cattolico francofono, che ci consegna un modo di leggere la scrittura che rispetta tutto il corpo, senza mai nel suo interesse. Questo approccio che prende la scrittura come un corpo completo, da guardare tutto nel suo insieme, anche se nei particolari è mai separato, lo si deve proprio a questi gesuiti cattolici, padre Solné, Jean-Louis Scarpe, tantissimi studiosi meravigliosi che ci stanno consegnando, ci stanno riconsegnando questo corpo come un corpo vivo, che si risveglia, che ti parla, e noi non siamo più anatomi patologici che facciamo, lo selezioniamo. Ecco, la scrittura è un corpo vivo, ma anche la Chiesa è un corpo vivo, e noi l'abbiamo, sì, forse amputata. Quando abbiamo separato i cattolici, i protestanti, i protestanti, gli ortodossi, gli anglicani, voglio dire che quando queste sorelle diverse dell'unica Chiesa di Cristo si incontrano, restituiscono alla Chiesa i sensi della fede. Perché ogni tradizione ha conservato un senso, e non parlo dei sensi solo in senso spirituale, i sensi, parlo proprio dei sensi fisici, vista, udito, tatto, olfatto, gusto, entrato in una Chiesa cattolica. E lì il Santissimo. E ho partecipato a una liturgia cattolica, al centro della celebrazione qual è? L'Eucaristia. Venite e gustate quanto è buono Signore. Una parola tutta da gustare, come buon pane. Il senso che la Chiesa cattolica ha tenuto vivo di questo corpo che è la Chiesa, in modo particolare, è proprio il gusto. Entrate nelle chiese della Riforma, trovate la Bibbia aperta, il pulpito, l'organo, è tutto un sentire, tutto un sentire. È come se le chiese della Riforma hanno tenuto vivo in modo particolare un senso che è l'udito, la Chiesa Cattolica il gusto, le chiese della Riforma l'udito, entrate in una Chiesa Ortodossa, riconoscasi, queste icone tutte dorate, è tutto un vedere oltre, intravedere già la gloria di Dio. È come se la Chiesa Ortodossa avesse tenuto vivo il senso della vista. E poi l'olfatto attraverso l'incenso nella Chiesa Cattolica, nelle celebrazioni ortodosse. Niente nelle chiese della Riforma. L'olfatto proprio non c'è nelle chiese della Riforma. Manca un senso, ma è vero? Il tatto, le chiese lo stanno riscoprendo quando si incontrano e si abbracciano. L'abbraccio che le chiese sorelle si danno nel momento in cui si riscoprono riconciliate restituisce alla Chiesa tutta i cinque sensi di questo corpo meraviglioso, che è il corpo che Cristo ci ha dato per annunciare il suo Vangelo. Ecco perché la Riforma ci riguarda, perché la Riforma significa ritrovare una Chiesa sorella che porta i suoi doni. Grazie.
Possiamo interagire e magari chiedere da qualche piccola curiosità anche qualcosa che sulla base di quello che ha detto, con molta libertà. Poi vuoi intervenire anche la vostra domanda?
Sì, io credo che una domanda proprio fare un commento, in particolare la riflessione che ha fatto inizialmente sul significato della Riforma. Me lo sono appuntato e diceva è stato quel processo che porta la Chiesa a verificare la propria situazione con la parola di Dio. Mi è piaciuto anche che abbiamo usato il presente, perché questo significa che la Riforma non è solo qualcosa che ha avuto 500 anni fa, ma è qualcosa che riguarda la Chiesa tutti i giorni, anzi riguarda le chiese, come diceva lei, e addirittura è una cosa, è un'esigenza per le chiese di tutti i giorni,
sì,
per mantenere la centralità della parola di Dio, ma riguarda tutti noi personalmente, per ricordare, diciamo, questa centralità e per non perdere la centralità della parola di Dio. Ecco, a me ha colpito molto questa riflessione, questa considerazione.
Le mie domande sono legate a questo scenario. Siamo entrati nel terzo millennio con la riconciliazione delle chiese, però viviamo anche alcuni momenti di crisi inevitabile, che parte dalla crisi della famiglia, parte dalla progressiva riduzione della partecipazione agli eventi della Chiesa. Le nostre chiese si stanno svuotando, non abbiamo più la chiesa piena come un tempo, e stiamo anche vivendo problemi di crisi di identità nei confronti delle altre religioni. Un'Europa che non vuole riconoscere la Chiesa, il fondamento della Chiesa Cattolica, l'ingresso delle grandi migrazioni che portano altre esperienze religiose, musulmane. Come mai questa forza dell'unione di cui abbiamo parlato in realtà vive anche con questa esperienza di crisi? Cioè, sto pensando troppo negativo, o c'è qualche cosa che dobbiamo fare in questo senso, perché altrimenti rischiamo di perdere questa grande opportunità che lei ci ha dato molti spunti?
Le crisi sono sempre grandi opportunità. A Babilonia Israele scopre la parola di Dio. Noi veniamo da un processo, veramente noi siamo un miracolo, perché noi eravamo i separati, quelli che si scomunicavano, quelli che si facevano la guerra. Io credo che 30 anni fa era una tragedia innamorarsi di un cattolico in casa battista, era una cosa abbastanza seria, problematica. Oggi tutte le nostre famiglie sono famiglie miste, insomma, ed è molto tranquillo. Voglio dire, noi siamo un miracolo perché siamo passati da una situazione, abbiamo ereditato conflitti che abbiamo ereditato, per cui nemmeno abbiamo trovato questo clima di denigrazione, di diffidenza, di paura dell'altro, e siamo arrivati a questo punto. Voglio dire che noi siamo quelli che facevano la guerra e siamo diventati costruttori e costruttrici di pace. E questo mi fa dire, noi annunciamo al mondo la pace a partire dalla nostra esperienza, nel senso che noi non siamo i primi della classe, noi non ci sentiamo migliori degli altri, noi conosciamo le situazioni di conflitto perché le abbiamo vissute con la nostra pelle, ma annunciamo proprio a partire dalla nostra esperienza che è possibile fare la pace. L'ecumenismo ci ha dato una grammatica per fare la pace, una grammatica anche per entrare in relazione con le altre grandi tradizioni religiose. Cioè, voglio dire che gli esperimenti di dialogo che noi abbiamo fatto non ci hanno soltanto portato a riconoscerci come fratelli e sorelle e a riconoscere che la Chiesa è più ricca e che non è vero che Dio per amarci deve avere un unico figlio, perché la paternità e la maternità di Dio è molto più grande, l'amore si moltiplica con i figli, non... Ecco, noi non abbiamo soltanto sperimentato la riconciliazione, ma abbiamo sperimentato una grammatica nell'incontrarci, nel dialogarci, che diventa la grammatica con cui noi entriamo in dialogo con le altre tradizioni religiose. Abbiamo imparato una lingua, un alfabeto, e certo ci scopriamo minoranza. Ci scopriamo minoranza, però la Chiesa è sempre stata un'esperienza minoritaria. Cioè, il movimento del Galileo era un movimento di poche persone. Questo numero 12 che dice Pienezza era un piccolo gruppo di persone, uomini e donne che lo accompagnavano dalla Galilea. Noi siamo spaventati dall'essere minoranza, e però forse dietro questa possibilità di essere minoranza ci sono anche, e questo ve lo dico da donna che abita una tradizione cristiana minoritaria in Italia, ci sono anche delle cose belle. Per esempio, con i giovani è più facile, i nostri ragazzi hanno più chiaro in che cosa credono, che cosa vogliono. L'adesione alla fede fatta in un contesto minoritario è più decisa, è più forte, è più motivata. Voglio dire, noi scopriamo anche queste cose, che non andiamo in chiesa semplicemente perché è precetto, perché abbiamo paura, perché sennò che cosa pensano gli altri. Sicuramente nel passato non era così per molti, ma per alcuni sì. Alcuni andavano in chiesa perché ci andavano tutti. Voglio dire, noi possiamo anche cogliere le opportunità in questo tempo di crisi, un tempo di confronto con le altre tradizioni, e lo facciamo però a partire da tutto questo percorso che abbiamo fatto, che non va perso. Il dialogo ecumenico ci ha insegnato un alfabeto di dialogo con l'altro, e da questo in cui non abbiamo paura di confrontarci con l'altro, per cui non iniziamo a dire noi e loro, perché sappiamo che l'altro mi aiuta a chiarificare anche meglio la mia identità. Io questa cosa della parzialità della scrittura l'ho capita in relazione all'Islam, per esempio. Quando mi viene suggerito che la parola di Dio è stata dettata direttamente, no, la mia tradizione mi dice altro. E non è una dittatura quella che Dio fa, ma è un camminare, una storia che poi viene narrata per voce umana, voglio dire, è un'altra cosa, questo sto provando a dire. E anche là, rispetto alla crisi delle famiglie, siamo in buona compagnia con le scritture, guardate che nella scrittura delle famiglie, se dovessimo fare un manuale di etica della famiglia a partire dalle scritture, saremmo veramente con le mani nei capelli, cioè quale famiglia andrà in crisi? Anche lì, quale famiglia andrà in crisi? Perché io credo che il Cantico nei Cantici mi dice che l'amore è più forte della morte, l'amore è più forte del patriarcato, di quelle situazioni dove il potere entra persino nella coppia. Io credo che ancora adesso le persone si innamorano e hanno voglia di prendere impegni per la vita e dobbiamo dare fiducia. Le modalità con cui esprimeranno questi impegni per la vita saranno diverse da come le abbiamo viste noi. E questo ci lascerà molto perplessi, però chissà se forse 50 anni fa, quando qualcuno era giovane, non ha scandalizzato la generazione precedente. Ora non voglio banalizzare tutto il tema più complesso di famiglie che si sentono lasciate sole, famiglie che devono sempre più lunghe, per cui che si ritrovano ad accudire anziani, bambini. Io non voglio banalizzare tutto il complesso tema degli affetti, delle famiglie ferite, ma nello stesso tempo mi dico, anche questi giudizi catastrofici nei confronti delle famiglie forse dovrebbero essere presi considerando che è andato in crisi un modello di famiglia, ma non sono andati in crisi gli affetti, la voglia di impegnarsi, questo a me sembra che sia così, che certo la famiglia così come l'abbiamo conosciuta nelle generazioni precedenti non c'è più.
Io volevo dire che, almeno nel questo Vangelo, Gesù Cristo mai parlato di religione, parla di fede, la tua fede ti ha salvato. Quindi queste grandi separazioni, questi grandi conflitti sono avvenuti tra religioni, ma è la fede che Dio ci chiede e che Gesù Cristo ci ha insegnato, no? E penso che anche lui, quando la donna che ha parlato delle briciole che cadono, lì lui ha capito che per esempio non era andato solo per Israele, ma per tutti. E quindi, e anche quando, la tua fede, mi diceva sempre, la tua fede ti ha salvato. E io credo che nessuno può impossessarsi di Cristo dicendo io, cattolica, Gesù Cristo è da parte della Chiesa cattolica, eccetera. Perché lui ha curato tutti e non ha mai fatto discriminazioni con nessuno. Non so, a suo parere, io dico sempre, ma dimmi dov'è il versetto che lui parla di religione. Questa, penso che lui non abbia neanche avuto l'idea di fare delle chiese, lui voleva solo dire che eravamo tutti fratelli e sorelle e figli dello stesso padre. E quindi se uno preferisce, non che preferisce, ma si sente dentro che viene chiamato per una cosa che deve fare in questa vita, penso che se lo fa seriamente, Dio parla a ciascuno. Lo Spirito Santo, mi diceva un africano, lo Spirito Santo non è che è venuto a parlarci solo quando sono arrivati i missionari, e quello non è che ha aspettato l'autorizzazione dei missionari a portarci lo Spirito Santo, l'avevamo anche prima, noi eravamo in questa religione, credevamo veramente in un Dio che nel quale noi avevamo fiducia anche. Ecco, allora penso che, certo, una espressione della nostra fede lo troviamo nella comunità in cui siamo cresciuti, eccetera. Però io sono cresciuta, per esempio, in una famiglia che ha avuto tante persone. Mia mamma da parte materna ha avuto era una famiglia di 11 fratelli e sorelle, e tra questi ci sono stati quelli che si sono sposati con donne o uomini protestanti. Per i miei nonni è stata una cosa scandalosa. Allora la nonna, mi ricordo una volta in chiesa, ma nonna, ma perché non ti appoggi al banco quando sei in ginocchio? Perché stai così a pregare? Fai fatica. E lei mi ha detto: ah, ma io con i miei figli che sono diventati protestanti, io cosa ho sbagliato? Io devo fare penitenza. E diceva: ma perché devo dire? E adesso magari si ride, si pensa che è una cosa, ma hanno sofferto tanto. Come mia mamma, quando ci vedeva andare in chiesa e potevamo fare la comunione, mangiavamo prima e dopo un'ora si poteva andare a fare la comunione, diceva, e noi alzarsi alle 5, camminare magari in mezzo alla neve fino alle ginocchia per andare alla chiesa più grande, che era lontana in 3 chilometri, e poi tornare a casa bagnati, fradici. Non potevamo neanche lavarci i denti, perché se passava una doccia d'acqua noi non potevamo fare la comunione. E poi alle 10 andare nella messa della frazione, e poi il pomeriggio andare a catechismo. Insomma, era tutto andare in chiesa lì. E quindi avevano così e basta, e non andavano più in chiesa quando andavano via di casa, come quando in Svizzera arrivavano i primi veneti emigrati, che poi dicevano, quando hanno visto che si scrivevano nel formulario per il comune che loro erano cattolici, veniva, gli toglievano le tasse per la chiesa cattolica. Allora l'anno dopo dicevano: no, non sono niente. E allora dicevano: ma tua fede dov'è? È la trattata per i pochi soldi che devi dare per la tua chiesa. Ecco, per dire che tante volte non siamo andati proprio a fondo di quello che è il nostro, la nostra, come dire, il nostro essere in questo mondo, sapendo di essere tutti fratelli e sorelle, e che uno può avere, avere come in una famiglia, come dice lei, specialmente nelle famiglie numerose si vede, sono fratelli, si assomigliano magari anche, però uno ha un modo di pensare, un altro modo di un altro, sceglie una vita piuttosto che un'altra.
È bello quello che dice. La mia preoccupazione è: non siamo liberi. È ingenuo pensare che siamo liberi di scegliere a quale confessione appartenere.
No.
Cioè, noi entriamo in un'esperienza di fede attraverso una tradizione religiosa,
sì,
che è quella, è l'innamoramento. È chiaro che la Chiesa Battista non è l'unica Chiesa, però io ho conosciuto la fede lì, e allora è chiaro che io all'interno di quell'esperienza confessionale, parziale, ho incontrato il Signore, Cristo, non è la perfetta, non è, però per me è quella giusta, ma perché io è lì che ho, in un'esperienza parziale, ho incontrato il Signore. E immagino che sia lo stesso per voi, è capire se all'interno delle proprie tradizioni noi permettiamo di fare esperienze liberanti di fede, perché è vero che questo è trasversale. Abbiamo anche tutte queste storie dove abbiamo fatto tanto male alle persone. Io penso ai drammi dei matrimoni misti, dove non abbiamo aiutato le persone, gli abbiamo creato dei problemi come chiese. L'ecumenismo è anche stato necessario per questo, per iniziare a rendere un po' meno faticosi. È tanto difficile già la vita in una coppia, se poi ai problemi ci si aggiunge anche le fatiche che le chiese fanno sulla coppia. Io ho una figlia che si è sposata con un ragazzo malgascio, cattolicissimo, e lei battistissima proprio con l'elmetto, perché oltretutto una figlia affidataria, per cui ancora marcatori identitari più forti, no? Allora io li sentivo discutere quando erano morosi sulla storia del bambino, l'avrebbero battezzato, litigavano, non si parlavano per giorno, e io che li guardavo e dicevo: ma quando avverrà il bambino ne parleremo, ma adesso dovete non parlarvi, e litigavano e litigavano e litigavano, e io mi dicevo: ma perché siamo arrivati a questo punto? Che in una situazione del genere, per ragioni confessionali, perché lui diceva, ah, i miei genitori, se non battezziamo il bambino, succede un pasticcio, e lei diceva, ah, la mia tradizione, se battezzi un bambino, che cos'è, non è consapevole, non può, litigavano. Alla fine sono arrivate due bellissime bambine.
È proprio la vita della coppia che è così, no? Io, per esempio, sono ufficiale di Stato Civile e mi accorgo che non sempre sono tutti e due evangelici. E proprio sento questi discorsi. Si impone certe volte in famiglia, no? Che lui è cattolico e lei è protestante, dice no, e i miei figli andranno al catechismo, andranno. E allora parlo della mia esperienza, io battista, eccetera, eccetera, di quelli, no? Come dicevi tu. Ho detto a mia moglie, mi permette di educarli secondo la mia tradizione evangelica e tutto qua. Poi, quando saranno grandi, nel senso di decisioni, non di cultura, perché sono stati convogliati in quella, diciamo, direzione evangelica o direzione della parola, con la libertà del pensiero, con la libertà della persona, possono decidere se battezzarsi o non battezzarsi. Innanzitutto, se non erano battezzati non facevano nessun peccato di fronte a Dio, perché Gesù Cristo ha detto lasciate venire a me perché di loro è il regno dei cieli, quindi non sono nel peccato come si vuol far credere o si vuole insegnare. Quindi mia moglie mi ha dato questo permesso, la più grande che vive vicino a Varese, ma nata, si è battezzata, ha creduto, insomma si accende questo famoso fuoco dello Spirito Santo che ci convince del peccato, e per testimoniare poi davanti a tutti quanti, io ho creduto in Gesù Cristo e Gesù Cristo è il mio Salvatore, in una maniera veramente commovente, e tutto quello che vuoi, che poi l'ho pensato anche io perché il pastore ha la mala spalla, diciamo. L'altra non, diciamo così, non cerca ancora questo partito. Quindi d'accordo nella libertà di noi, però mai, io dico mai, in una famiglia dove ci sono queste coppie, ce ne sono tantissime, l'abbiamo detto, protestanti e cattolici, imporre la propria fede perché mio nonno, mia zia, mia mamma non vede i bambini battezzare ed è un peccato gravissimo.
Però a volte. E nel caso per esempio di mia figlia ha battezzato le bambine e le ha battezzate, chiaramente ha fatto un percorso dove lei ha capito, si è messa in ascolto della spiritualità dell'altro ed ha capito che così come è bello il simbolo del battesimo dove tu rispondi sì a Dio e lo fai con consapevolezza e libertà, confessando la fede, è anche bello questo simbolo dove un bambino, prima ancora che viva, Dio dice sì sulla sua vita, sulla grazia, per cui noi capiamo che ci sono ricchezze nelle diverse tradizioni, ed è chiaro che nella mia tradizione, io i miei figli non li ho battezzati perché vengo da questa tradizione, ma riconosco che c'è una bellezza anche nell'altra tradizione. Nel passato invece noi abbiamo detto il pedobattismo, che cos'è, no, è sbagliato, voglio dire, il cammino ecumenico ci ha anche portato a guardare le cose dal punto di vista dell'altro, e l'altro ti racconta che cosa vuol dire quel gesto, uscendo fuori dalla superstizione, perché qual è stato il problema nel passato? Che noi confrontavamo i nostri principi più belli con le deformazioni dell'altro e non viceversa, cioè noi analizziamo le nostre debolezze, facciamo anche un ecumenismo delle debolezze, ne abbiamo tante da raccontare, no? Le stesse fatiche, le nostre chiese cultuali che non fanno più comunità, che si vedono solo la domenica quando va bene, cioè, ma raccontiamo anche le ricchezze confrontandole con le ricchezze, e questo è anche un criterio nel dialogo ecumenico, perché se no si fa apologia.
Io riflettevo sul discorso, sul racconto che faceva prima la signora,
citato il Vangelo, quando Gesù ha detto quella donna va a stato piede di assambato. E questo è uno, chiedo io, uno dei volti di Dio, no? I prioriti della fede. E poi mi sovviene della volta che lui ha detto: amati gli uni gli altri come io amato loro. E questo è un altro volto di Dio, a proposito della diversità dei volti di Dio che si scoprono nelle scritture. Personalmente penso che quest'ultimo aspetto dell'amarsi reciprocamente e incondizionalmente sia forse la strada maestra che può portare all'unità non solo delle diverse chiese cristiane, ma anche delle diverse professioni religiose. Perché mi chiedo, se un musulmano ama gli altri come lui ha amato noi, se un sedicente ateo, perché non credo che esistano altri come fatto, ama gli altri come Dio, come Gesù ha amato chi gli sta intorno, ebbene, mi chiedo se qualcuno che sia capace di non resistere non viene comunque accolto da lui. E probabilmente, anzi, personalmente sono sicuro che questa sia l'unica strada per superare tutte quelle diversità che esistono tra le diverse chiese e anche al di fuori di esse, perché non dimentichiamo che al di là dell'unione tra le chiese ci aspetta un compito più arduo, che è l'unione proprio dell'umanità, l'unione in che cosa? Nell'amore del Signore, perché se no ci sarà sempre differenza.
Molto bello anche perché le chiese sono al servizio del mondo, il nostro essere chiesa non ha senso se non c'è poi tutto questo aspetto che è proprio la nostra responsabilità verso l'altro, verso il mondo, cioè se no facciamo ghetto. Sì, è vero, molto bello.
Io voglio ringraziarla per aver preso questa serata così interessante. È stata una serata dove abbiamo potuto pensare il rapporto delle diverse denominazioni delle chiese. E grazie anche per chi l'ha propiziato, insomma, per chi ha cercato di porre l'occasione di 500 anni comunque di, come dire, di farci vivere e non aspettare ulteriori 500 anni perché questa cosa potesse avere concretezza. E mi domando, alcune delle commissioni ecumeniche che hanno fatto avanzare, hanno cercato di far avanzare il piano ecumenico, però abbiamo visto che un gesto importante fatto da, come dire, dal successore di Pietro ha portato forse a passi più, molto più avanzati rispetto a tutta questa ricerca che pure, a cui pure va dato riscontro, va dato, come dire, la patente di una serietà nella ricerca di quell'unità che si è perduta. Però da questa sera una delle diverse tradizioni non è capito che fosse l'unità, non è qualcosa che poi deve diventare una sua unità e quindi non deve starci, non ci deve agitare il fatto che non riesco a portarlo dalla mia chiesa, perché probabilmente ciò che è importante è pensare che è Cristo che salva, quindi non ci sono salvatori diversi per ciascuna denominazione, per ciascuna espressione diversa delle varie chiese, che poi si sono unite, che poi si sono fatte guerre, per le quali, come dire, si è trovato soltanto al termine di un cammino dove si è capito che forse non c'era più un Dio con me e l'altro con il mio avversario. Probabilmente bisognava cominciare a cambiare prospettiva e quindi dire che c'è un unico Dio con il quale appunto è il consolatore degli afflitti e probabilmente sta accanto appunto ai disperati della storia, ai crocifissi, a quelli sta accanto. Non ci sono, come dire, altre scelte da parte di Dio, quindi per questo forse abbiamo sofferto tanto, non comprendendo quello che era il suo messaggio iniziale, su quale abbiamo cominciato a dividerci, perché forse fin dall'inizio non ce n'è stata questa perfetta unità. Certo, poi si è espressa in forme, come dire, molto cruente in vie successive. Per cui penso che questa sera sia appunto una serata bella da questo punto di vista, dove abbiamo compreso che non è il proselitismo di ciascuno di noi che tenta di attrarre verso l'altro, ma la possibilità appunto di condividere questo dono e questa grazia che ci è stata resa. Ecco, questo mi sembra doveroso nei confronti di chi ha pensato questa serata. Grazie
davvero.
Grazie. Con questo intervento speriamo che questa voce che viene da un'altra tradizione ci abbia sollecitato a continuare a conoscere la Bibbia, a entrare dentro questo libro e quindi a poter continuare anche questo cammino cogliendo questa ricchezza, questa bellezza di anima. Poi nella nostra parrocchia abbiamo Renato, che già lui vive un momento ecumenico perché lui è battista, ma canta nel coro cattolico di Gessate. È venuto anche a cantare quando sono venuti quelli Gessate in occasione di Don Gnocchi, eccetera. Già viviamo una cosa di me. Anche se poi frequenta personaggi. Bene, mentre ringraziamo Lidia Maggi c'è uno spot pubblicitario, Pubblicità e Progresso. In fondo sul tavolo trovate alcuni libri scritti da lei proprio su questi argomenti della Bibbia, e quindi chi li vuole li può tranquillamente acquistare, magari ha l'opportunità di continuare questo cammino. Sono di vario genere, insomma.
Sono però tutti lavori che hanno a che fare con percorsi di lettura della Bibbia. In modo particolare con mio marito Angelo, che anzi è un biblista, abbiamo lavorato sull'altra metà del testo, che è il lettore, chiedendoci come leggi, perché uno dei problemi è che non sappiamo più leggere. Allora leggere la Bibbia sì, ma diventare lettori, lettrici consapevoli significa anche fare un lavoro su di noi, e abbiamo portato alcuni volumetti che sono questo esercizio dove si impara di nuovo a leggere a partire da sé, insomma.